La Radio Televisione Svizzera presenta Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flatt. Il Père Lachaise.
Secondo passo. L'ispirante visita fatta tra attrici, registi, scrittrici, compositori mi porta a ritornare dove ero stata per la prima volta a 16 anni. Questa ve la devo raccontare. Perché se da piccola ci andavo quotidianamente al cimitero e mi divertivo a cercarne sempre di nuovi, verso i 14 anni ho avuto una crisi esistenziale e il mio rapporto con l'aldilà aveva vacillato. Ora che ci ripenso, era stata la prima volta che mi sembrava stessi perdendo la capacità di sgattaiolare in quel mondo. Avevo vissuto un ennesimo lutto che mi aveva catapultato verso un altro sentiero, quello più rassicurante che mi conduceva sempre soltanto nello stesso cimitero, quello dove c'era sepolta la mia morta preferita, che da anni aveva abbandonato la terra, ma che non mi lasciava mai sola. E lì, a un certo punto, era scoppiato il tutto. Non riuscivo più a trovare pace, a godere della magia del posto, parlare con la mia consigliera e protettrice. Vedevo solo il grigio delle tombe, il marmo severo, i loculi tutti uguali, qualche raro monumento, ma poca spontaneità. Quello dove stava lei non era certo il cimitero più bello e curato della zona, in periferia, fatto e abitato da gente di periferia, un paese attraversato da una delle strade più trafficate della regione, non distante da un'autostrada e popolato da fabbriche, una stazione ferroviaria con l'aggiunta di un aeroporto. Insomma, non certo un cimitero nel bosco. Ad ogni modo, crisi mistica, quindi che si fa? Si parte. Flaminia, la mia migliore amica, i nostri zaini ed io. Avevamo deciso di lanciarci all'avventura. Avevamo cominciato partendo da un festival di musica, il Festival Paleo di Nyon, e volevamo visitare l'Europa. Due minorenni all'avventura. Io, senza la mia fedele accompagnatrice, non mi sentivo serena. Ma come rinunciare a una fuga perfetta come quella?
Sari, oh, sei felice di andare?
Sì, Flami.
Il Paleo era una figata, non trovi?
Sì, boh, bello, ho adorato Tracy Chapman. Poi Ziggy Marley, non so, cioè, un conto è Bob.
Sì, troppo bello, peccato andare via.
Beh, ma andare in Normandia a me attira.
Oh, io non vedo l'ora di andare a Parigi.
Sì.
C'è qualcosa che ti preoccupa?
No, no, assolutamente, Flami.
Guardiamo la guida, così decidiamo cosa andare a vedere.
Come vuoi.
Mia sorella consigliava di andare a vedere il Pompidou. Poi sì, beh, sicuro, Tour Eiffel, Notre Dame. Ah, poi si potrebbe andare a vedere l'Orangerie, il Louvre, il Saint Louis. Oddio! Beh, alla fine, ovvio, se abbiamo tempo, anche una visita a Jim Morrison. E il Père Lachaise ci stanno. Pare sia mega mega grande. Dicono tipo 3 milioni e mezzo di visitatori ogni anno.
Ecco, quello sarebbe bello al massimo.
E dipende se abbiamo ancora tempo, Sarin. Ci sono un sacco di cose da vedere.
Sì, ma quello potrebbe davvero valere la pena. In mezzo al verde, con un sacco di personalità sepolte. Hugo, Piaf, Modigliani, La Bernard, oltre a Jim Morrison. È inutile star qui a dire quanti altri. Penso, secondo me varrebbe la pena.
Allora, come prima cosa direi Tour Eiffel e Arco di Trionfo, poi Pompidou e Louvre, e se dopo ce la facciamo, prima di partire verso Nol, ci facciamo anche un giro per...
Flami, facciamo così. Andiamo a vedere la Tour Eiffel e l'Arco di Trionfo e poi vediamo. Ce la giochiamo con una scommessa.
Tipo?
Allora, se vinco io, prima del Pompidou, il Louvre, Sile, eccetera, 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 andiamo al Père Lachaise.
Ok, e su cosa scommettiamo? Testa o croce è noioso.
Tra due ore siamo a Parigi, no?
Quindi?
Beh, scommettiamo che riesco ad attraversare la rotonda di Place de l'Étoile, dove c'è l'Arco di Trionfo, correndo senza fermarmi e farmi investire.
Ma sei scema? È una delle strade più grandi e trafficate.
Tanto meglio, se perdo faccio tutto quello che vuoi tu.
Te sei proprio fuori, Sarin. Tu e i tuoi morti, sei sempre la solita storia. Ok, va bene. Se ce la fai, andiamo al tuo Père Lachaise.
In realtà, tra me e me, avevo scommesso che se ce l'avessi fatta, sarebbe stata la testimonianza che il mio rapporto con l'aldilà c'era ancora e che presto si sarebbe ristabilito. E ovviamente che la mia protettrice e consigliera preferita mi stava sempre accanto e presto avremmo ricominciato a parlare.
Sarin, mia madre si sa che te l'ho lasciato fare, ci ammazza!
E quando mai lo rifaccio se non a 16 anni?
Borderline, tu sei davvero una...
Io vado. Uno, due, tre...
Aspettami, cazzo! Sarin, arrivo anche io! Cristo,
je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle, je voudrais.
Avete capito? Così, due folli. Cinesine ai piedi, gonna da hippie sedicenne fan di Bob Marley, Janis Joplin, un 68 che ammiravamo, pur essendo nate 20 anni dopo, voglia di vivere, fare la rivoluzione e raggiungere il centro di quella dannata rotonda, possibilmente vive. Selfie? Non era ancora il momento. Instagram e social non c'erano, lo sapevamo solo noi e quelli che il giorno dopo ci stavano aspettando al Père Lachaise. Ce l'avevo fatta, avevo vinto la scommessa. Ecco come sono arrivata a ritrovarmi nel Père Lachaise per la prima volta. È stato davvero splendido. Ci siamo letteralmente perse. Per la gioia di Flaminia chiaramente ci è voluto più di mezza giornata per poter uscire. E per me è stato un bagno rigenerante che mi ha permesso di proseguire felice il nostro viaggio attraverso l'Europa. Io poi mi sono decisa a fare il lavoro che faccio. Mentre Flaminia, nel frattempo, è diventata una splendida e plurilaureata psicologa. Chissà che quello non sia stato davvero il punto di svolta. Comunque, questa è un'altra storia. E oggi ci sono tornata con voi.
E con me?
Ci siamo tornate con voi, alla scoperta di altri abitanti e di altri modi di seppellirsi ed essere seppelliti.
Pensavate di fare a meno di me, mie care? Qui le visite guidate sono non solo consigliate, ma addirittura raccomandate.
Credo che anche qui non potremmo fare a meno di lei.
Il prossimo giro parte tra 49 secondi dal portone di Boulevard de Ménilmontant. Vi consiglio di sbrigarvi.
Vieni, andiamo.
Prima osservazione. Un portone enorme, in legno, invece di un cancello. Seconda, il clima è piacevole. Il cielo è coperto, ma non piove. Terza, entrando, mi chiedo se la mia idea non fosse stata una follia. Come faremo a riassumere tutto in un unico racconto? Qui sono veramente tantissimi quelli che potremmo incontrare.
Affidiamoci a loro e niente paura, come sempre.
Care e cari, voi là in fondo, prego, prego. Accelerare il passo, prego. Qui ne abbiamo da vedere e visitare. Oggi partiamo con la lettera B. Balzac, Beco, Bizet, Bernard, Bondy, Bourdieu, Brada, Branchu, Brasseur, Breguet. Insomma, oggi arriveremo fino alla D, signore e signori. Avete capito bene? Sì. Fatta la visita d'uopo ai vari personaggi, beneficiato di una chicchera di caffè e qualche biscotto, passeremo alle tombe degne di nota, ossia rimarchevoli, pregevoli allo sguardo, al tatto e l'olfatto. Dopodiché ci lasceremo trasportare nella parte commemorativa ai caduti durante le varie guerre. Ma prima sosta all'entrata e breve infarinatura prima di immergerci in questo parco dei divertimenti e delle meraviglie. Magico, ma che dico, di più. Miei cari, accendete bene gli auricolari così potrete sentirmi in tutte le lingue. Ah, sono sfinita. 3,5 milioni di visitatori all'anno. Una follia, pura follia. Dunque, inaugurato nel 1804, Père Lachaise si estende su oltre 44 ettari di terreno collinare nel cuore di Parigi. Oltre a essere un museo a cielo aperto, è anche un luogo dove i parigini passeggiano, riflettono e dove l'architettura funebre diventa parte integrante del paesaggio urbano. Avanti, marche!
Ecco, si parte. In realtà non fa tutte le lettere. si limita solitamente al giro classico.
Prendete questa. Questa è la tomba di Oscar Wilde, lo scrittore irlandese conosciuto per il suo spirito mordace e le sue opere teatrali brillanti. Buca, fossa, sepolcro o giaciglio decorato con una scultura modernista dell'artista Jacob Epstein. Siete, care e cari, di fronte ad un vero e proprio simbolo del cimitero. Per decenni i fan hanno lasciato impronte di baci con rossetto sulla pietra, un gesto d'amore che ha portato a misure di protezione per preservare il monumento. Quindi, da non ripetere, voi là in fondo, prego, prego!
Wilde. Poteva anche raccontarvi che si è gettato ai miei piedi quando ci siamo incontrati la prima volta.
Sara, sarebbe stato troppo prematuro. Tu arrivi dopo.
Ma non è vero. Fa sempre il giro passando da Morrison, Piaf, Proust, Molière e via dicendo. E la mia dimora la evita.
Sara Bernard.
Perché? Non mi dica che non mi aveva riconosciuta.
Sì, certo che sì, dalla...
Non dire dalla gamba che non c'è per chi non lo sopporta. Non ha nemmeno voluto farsi mettere una protesi dopo l'amputazione del 1914, se non sbaglio. Pensa che si faceva portare in giro come Cleopatra.
L'ho riconosciuta dalla battuta che ha fatto su Wilde.
Ne ha sentito parlare?
Ovvio, cara, ovvio. Tutti sanno che sei stata la prima diva realmente definibile mondiale. La prima stella.
Non venerarmi, Oscar. È sempre stato un gioco per me. L'arte era la mia vita. Tutti volevano vedere in me quello che più gli piaceva. Tutti raccontano di me, della mia folle vita. Io lascio credere, li lascio fare. Leggere le mie lettere, i miei diari, raccontare di tutto. Ma nessuno sa la verità. Anche se in fondo non credo sia un concetto poi tanto importante. Ho vissuto. Ecco, questo sì.
E come?
Eccovi voi due.
Ciao, Edith.
Ciao, Passerotto.
Mi chiedevo dove foste finiti. Di là stanno dando il solito concerto.
Jim?
Sì, il solito. Alla Morrison ha deciso di mettere in piedi una band con Rossini, Poulenc, Petrucciani, Bizet, Chopin. E non mi ricordo chi altro è coinvolto. Ah. Comunque, cacofonico.
Assolutamente cacofonico.
E quindi tu, Edith...
Sì?
Non sono qui, non mi vedete, ma mi permetto una postilla. Edith Piaf. Oh, che nome melodioso, non trovate? Edith Giovanna Gassion per l'anagrafe, ma per il mondo intero è sempre stata e sempre sarà la meravigliosa Edith Piaf. Nata a Parigi il 19 dicembre del 1915 e scomparsa a Grasse il 10 ottobre del 1963, ha lasciato dietro di sé un'eco che risuona ancora oggi nei cuori di chi l'ha amata e di chi la scopre per la prima volta. Immaginatela, piccola e fragile, come un passerotto. E infatti qui a Parigi la chiamavano proprio così, Piaf, che nel dialetto popolare significa passerotto. Ma non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni minute, perché la sua voce era tutt'altro che esile. Era una voce potente, capace di trasmettere un caleidoscopio di emozioni, dalle gioie più intense ai dolori più profondi.
Dunque siamo in compagnia di uno scrittore, una cantante e un'attrice. La guida nel frattempo prosegue la gita.
Ma certamente, cara, certamente. Tolgo il disturbo.
Non si offenda, ma io... cioè, noi...
Ma noi... ho bisogno di parlare con degli esperti per capire l'essenza di questo viaggio e ritrovarmici di nuovo in questo mondo di messa e rimessa in scena. La mia visita al Dorotheische Stadtfriedhof mi aveva riconnesso con quel mondo, aprendomi un'ulteriore pista di comprensione della messa in scena durante e oltre la vita. Volevo stare con loro per capire il loro al di là e soprattutto mi interessava Sara. Non che Edith Piaf fosse da meno, e nemmeno Oscar Wilde, certo.
Non c'è bisogno di scusarsi, il teatro è la nostra vita. La messa in scena è l'unica verità. Prendi me, prendete me. Quante volte sono morta e per quanto tempo? Durante una delle mie rappresentazioni dell'Elettra la mia morte è durata 30 minuti.
Eri splendida, la tua Ifigenia del 62 è stata indimenticabile. Quanti anni avevi?
1844, 62, 18 anni. La mia prima interpretazione appena finito il conservatorio, con la Comédie Française. Hanno provato a sottomettermi, a domesticarmi, ma niente da fare.
Avrei voluto vedere la loro espressione quando non hai chiesto scusa alla collega che avevi insultato.
Due volte mi hanno fatto firmare un contratto e due volte me ne sono andata. Comunque, Passerotto, anche tu non ti facevi certo mettere i piedi in testa.
Sì, ma dopo la morte di Marcel nel 49 mi è preso lo sconforto e...
Il tuo Serdan era davvero un bell'uomo, un fisico statuario.
Si allenava come un folle. Quando lo vedevo sul ring mi sentivo male. L'ultimo match che ha disputato si era slogato una clavicola e ha continuato con un braccio solo. E poi io avevo ancora un concerto negli Stati Uniti e lui mi mancava maledettamente. Se avesse preso la nave avrei fatto in tempo a morire. Sono io che l'ho pregato di prendere l'aereo per raggiungermi a New York dopo il concerto. Lo aspettavo.
Oh, tesoro, non pensarci più.
Se non gli avessi detto di partire, forse non avrebbe preso quel dannato aereo, capisci, Sara?
Non devi pensarci, Edith, non più. In fondo, i fine settimana vi vedete.
Certo, che storia. Conservo ancora l'articolo.
Oh, lo leggi ancora, ti prego.
Ma certo, cara. Catastrofe aerea ieri sera, ora francese nelle Azzorre. Precipitato il volo Air France Lockheed L749 Constellation.
Constellation.
Constellation. A destinazione New York. L'aereo con a bordo il noto pugile algerino Marcel Serdan e la celebre violinista francese Ginette Neveu si è schiantato contro il Monte Redondo sull'isola di São Miguel nelle Azzorre, uccidendo tutti gli 11 membri dell'equipaggio e 37 passeggeri a bordo. Pare che la Piaf in quel momento fosse sul palco, mentre il suo assistente Marc Bonnel stava attendendo Serdan in aeroporto in compagnia del produttore Louis Barrier.
Eh sì, e tu, Edith, eri in camera a dormire quando dall'aeroporto ti è arrivata la notizia della tragedia.
Ah, dopo una notte trascorsa devastata dal dolore, decisi di esibirmi quella sera dedicando a Marcel l'intero repertorio. Ho cantato Himna all'amour, ma dopo la quinta canzone, mentre cantavo e scalzo, sono crollata a terra svuotata, svenuta. I tranquillanti mi avevano permesso di cantare qualche brano, ma ero semplicemente straziata. Vorrei proprio essere stata come te già allora, Sara. Sapermi lasciare i problemi alle spalle, passato compreso. Ah, quanto ancora ho da imparare.
Fortunatamente qui abbiamo tempo. Non sapete, mie care, quanto stia leggendo in questo periodo. Anche Dumas.
Ah, lo conosco bene.
Il padre, Sara. Parlo del padre, non del figlio.
Scommetto che anche con Alexandra sei riuscita ad avere una relazione.
Come se tu non ne avessi avute, cara mia. La vita della stella l'hai goduta anche tu, e non negarlo. Meritatamente, certo, un po' più malinconica di me, ma se la vi.
Edith è andata avanti a lavorare sempre, anche dopo la morte di Marcel, e nonostante si fosse sentita spezzata in due e avesse vari problemi di salute. Poi, beh, l'artrite prematura, la vita sregolata, tranquillanti, medicamenti e il tutto sommato l'hanno portata a morire giovane. Ha vissuto meno di Sara.
Psst, da lontano mi permetto una piccola ulteriore postilla. Nella notte del 10 ottobre 1963, mentre si trovava a Grasse da amici, Edith Piaf è deceduta all'età di soli 47 anni. Al suo funerale a Parigi arrivò una folla come non se ne vedeva dalla liberazione del 1945. E il suo elogio funebre venne scritto niente meno che dall'amico di sempre, Jean Cocteau, che morì anche lui di infarto poche ore dopo. Ah, i casi della vita. Comunque, Madame Piaf era deceduta non prima però di aver cantato in una delle ultime esibizioni Je ne regrette rien, che consiglierei di inserire nel racconto sonoro. Ad ogni modo, che donne! E con che donne!
Ma non doveva proseguire il giro con il gruppo?
No, i tempi si sono evoluti. Li ho affidati ognuno alla propria voce metallica, debitamente tradotta e via! Libera almeno per una qualche oretta, spero. Diceva?
Ci stavamo confrontando sul concetto di verità, messa in scena, vita e morte. La profondità della conoscenza dell'animo umano per poterlo mettere in scena così da espletare il rito della vita attraverso la conoscenza della ritualizzazione ed elaborazioni di traumi, passioni, illusioni, delusioni, desideri, eccetera, 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 per poter vivere in funzione del fatto che si debba morire.
E il fatto di riuscire, come Sara qui, a essere coscienti del tutto pur godendosi la vita, non dovendo sposare la miseria e l'abnegazione per poterle un domani eventualmente teatralizzare.
Vedo che viaggiamo leggeri oggi.
Non avete un goccetto?
Io mi astengo. Credo di aver consumato il consumabile quando ancora facevo parte di quel mondo. Ingrata malinconia.
Edith, basta ora sentirti in colpa. Verbalizziamo il tutto e sormontiamo questo groviglio dei rimpianti. Tu non hai avuto una vita facile. Il tuo soprannome non era principessa. Passero. Ragazza di strada con un'infanzia. E quale infanzia? E senza sapere come, star sola in quella gabbia di leoni dopo che il tuo lui ti ha abbandonato. Quanto pensavi di poter resistere? Hai perso una figlia a 16 anni, vivi sola da quando ne hai praticamente 15, dopo aver passato la prima parte della tua infanzia con una nonna che nemmeno ti nutriva, un padre alcolista e una madre incapaci entrambi di gestire il loro essere genitori e artisti acrobati indipendenti sempre in viaggio.
Tutto sommato non mi dispiaceva, soprattutto il periodo in Bretagna con l'altra nonna.
Sì, ma non è stato certo un inizio facile. Accettalo, mettiti il cuore in pace e sii finalmente fiera di te stessa.
In fondo anche il tuo, cara, non è stato un passato facile.
Mia madre era una cortigiana assente, certo, ma un'educazione me la sono potuta fare.
Ma se odiavi la scuola?
Odiavo le regole, ma avevo anche pensato di diventare suora. Poi mia madre mi ha persuasa.
Ho sempre detto che studiare in un convento a Versailles non aiuta.
Ho dovuto, per forza. Mia madre non poteva occuparsi di me e comunque non è durata molto. Anche lì, come dalla mia prima scuola, mi hanno rinviato a mia madre.
Lei, mia cara attrice, è nata nel 1844 a Parigi, figlia di una cortigiana parigina ebrea di origine olandese.
Certo. Ed è anche stato quanto di me più si è criticato. Quando Zola ha messo il dito nella piaga con l'affare Dreyfus e io l'ho difeso come lui difendeva me, mi hanno caricaturizzato criticando e sbeffeggiando le origini di mia madre per quanto io fossi cattolico.
Ai limiti, direi, ai limiti dell'accettabilità. Qui bisogna ristabilire un po' di ordine e morale. Ci sono orecchie sensibili in ascolto.
Ma ho parlato di banali pulsioni.
Ah, 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 ah. Mi lasci porle qualche domanda e poi mi dirà se è ancora così convinta della banalità delle sue pulsioni. Quanti i religiosi che si sono indignati per la sua sfrontatezza e le sue mille e mille relazioni con uomini, donne? Impersonava ruoli maschili, portava i pantaloni, moriva in scena pur continuando ad essere viva, prendendosi gioco del concetto della morte stessa, dico io, ed era persino apprezzata. Non si è forse fatta ritrarre da Nadar come fosse morta, osando farsi fotografare e catartizzare nel momento stesso del passaggio, forse più sacro per gli esseri umani dopo il battesimo? E non è forse vero che possedeva praticamente uno zoo tra boa, al quale ha sparato perché stava strozzando uno dei suoi cani, camaleonti, pappagalli e un coccodrillo morto per un overdose di champagne?
Sì, è tutto vero. E quindi? Ho vissuto, ripeto.
Brava, Sara, non devi scusarti, non dobbiamo scusarci, no signore!
L'unica nazione che non ha visitato è la Germania. Altrimenti lei, donna non sposata fino a tarda età, ha visto e lavorato in tutto il mondo. Russia, Perù, Cile, Australia, Stati Uniti, eccetera, 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 eccetera.
In Germania, lì non avrei potuto. La guerra del 70 aveva reso chiara l'impossibilità per me di oltrepassare il Reno.
E qui potrebbe dire, cara guida, che Sara ha trasformato il teatro dell'Odeon in un lazzaretto.
Ah sì, certo! E che con una gamba sola, dopo l'amputazione, è anche andata avanti a recitare per i soldati durante la Prima Guerra Mondiale.
E perché negare il suo coraggio? Era ricca? Certo, ma altrettanto generosa. Adorava ed era fedele a suo figlio, amava i suoi nipoti. Condivideva le sue ricchezze, era socievole, piacevole, bella, con un carattere come poche donne.
E con un polmone solo e un rene solo. E quanti teatri ha diretto, poi? E quanti spettacoli ha prodotto? Insomma, quel che va detto. Ecco, una donna carismatica, un'attrice unica e una voce dal vibrato inconfondibile, oltre alla presenza scenica.
E come moriva lei, non moriva nessuno, giusto?
Assolutamente, confermo e attesto. Era fantastica. Non sai in quanti facevano la fila per vederla.
Argomento interessante. Potrebbe, forse. Certo. Per tutti i vibrati. Magnifica. Più che vera e reale. Palpabile. Lei, mia signora, dica, faccia, viva come vuole. Questa messa in scena della morte, nemmeno la partita a scacchi di Bergman era così sconvolgente.
Ecco, settimo sigillo a parte. Improvvisamente era chiaro. Insegniamo la morte, ne parliamo, ne scriviamo, la fotografiamo, la ritraiamo come Böcklin, ne facciamo sculture come quelle all'entrata del cimitero di Gentilino. La vediamo sorridere nelle cappelle votive. Ci ridiamo sopra con quelli che già l'hanno affrontata. Ma lei, com'è?
Lei non c'è. È un passaggio, una porta. Un altro tipo di interpretazione della vita. È un assoluto compagno che noi non concepiamo.
Non ero ancora pronta per capire questo non concepire. E credo che in quel momento la mia domanda dovesse essere formulata altrimenti. Com'era aver rappresentato, parlato, studiato e interpretato il passare da qui a lì come aveva fatto lei?
Meritandosi una volta, addirittura ben 29 volte, l'apertura finale del sipario. Quel che va detto, va detto. Complimenti, signora Bernard. Mi ha convinta. Continui così.
Certo, grazie. Appunto, che differenza c'è tra questa, quella e l'altra messa in scena? E ha senso rimetterla in scena ogni volta?
Assolutamente. È la nostra unica vera verità che ci permette di comprendere e rimanere ancorati alla vita, godendo di ogni istante, ridendo di ogni pettegolezzo sul nostro conto e giocando con quanta più passione possibile ogni ruolo che ci è stato affidato, compreso quello stesso di vivere. Come sono morta l'ultima volta che l'ho fatto? Platealmente. Una fantastica e indimenticabile parata per le strade di Parigi.
Confermo. Al solo ricordo sono ancora commossa. Così tanti spettatori. E per un giorno non ho dovuto condurre, guidare o parlare con e a nessuno. Bellissimo spettacolo davvero.
E come sempre avevi preparato tutto fin nei minimi dettagli, dal sarcofago al colore dei fiori.
Io a 8 anni l'avevo trovato davvero impressionante. Tutta quella gente, un corteo infinito.
Quindi si muore infinite volte e se ne vive altrettante. L'importante è probabilmente fare il tutto sempre con la massima passione.
Che conclusione! Magnifica! Ma è sicura che non vuole ogni tanto fare lei da guida? Ho dimenticato i miei! Devo andare. Speriamo non si siano persi a fotografare le nuove attrazioni del nostro tempo.
Signore, pare che questa sera la Mortison Band dia il suo primo concerto.
Sicuri di...
Oh, io non voglio perdermeli! Ci sarà da ridere! Ma ve li vedete, Bizet e Morrison?
Se lo dite voi! Aspettate!
Stavo per finire di raccontare. Comunque... Volevo dire, da quando hanno fatto un documentario sugli abitanti animali del Père Lachaise, sono tutti a caccia di quel pastore belga che appare di tanto in tanto. Non vorrei tediare nemmeno voi. Comunque, le creature selvagge che abitano il Père Lachaise... Ah, povera me, quante me ne toccherà ancora sentire!
Richiamo, chiudono i portoni. Penso ci convenga andare.
Un passo in più era fatto, certo, che incontro. Davvero sconvolgente. Rimettere in scena la verità cercando di capirla, restituirla al pubblico, permettergli di elaborarla, pur coscienti che quella sia tutto meno che la verità e che la verità stessa non ha una definizione palpabile. E quindi nemmeno la morte, che noi riteniamo una verità universale.
Sarin, non ricominciare con le solite tirate mentali. Preparati piuttosto per la prossima partenza. Qui ho già capito che allora non ci limito che era andarci la prossima volta.
La prossima mi sarebbe piaciuto cercare di capire se una via per raggiungere la verità, quindi, dove di meglio se non al Kierkegaard Assistant di Copenaghen, letteralmente tradotto il giardino della chiesa, un parco come solo nei paesi scandinavi se ne trovano, dove, oltre al filosofo Soren Kierkegaard, spero anche di incontrare colui che il mondo l'aveva vissuto e abitato di e attraverso le favole, ossia Hans Christian Andersen.
La Radio Televisione Svizzera ha presentato Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flatt, Il Père Lachaise, con Gaia Passaretta, Yasmin Mattei, Jasmine Laurenti, Giuseppe Palasciano, Annick Raimondi, Cristina Zamboni, Tatiana Winteler e Sara Flatt. Produzione Francesca Giorzi. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt.